Sinodati Gesù e Maria. Carissimi, iniziamo il nostro pomeriggio insieme, come ogni quarto sabato del mese, va ora in onda filo diretto con i nostri angeli. Preghiera e testimonianza con il gruppo GAM, Maria Porta del Cielo di Alba, provincia di Cuneo. Oggi Don Eligio e i suoi ospiti ci presentano la figura di Marco Santa Maria, un sia Dio per la felicità eterna, un giovane pieno di luce e di vita. Augurandovi tutti buon ascolto, la parola a Don Eligio.
Cara famiglia, buongiorno, buongiorno di cuore. Ci siamo già sentiti questa mattina, abbiamo già pregato insieme, anche per la buona riuscita della trasmissione di oggi. Sarà una trasmissione decisamente diversa da tutte le altre, non tanto nei contenuti, perché ogni angelo che abbiamo presentato ha un valore immenso davanti agli occhi di Dio e ha caratteristiche proprie, personali. Oggi è proprio lo svolgimento diverso che avrà questa trasmissione. Sarà soprattutto una trasmissione di tanto ascolto. Speriamo di poter almeno leggere qualche messaggio alla fine, perché è veramente ricchissima, veramente ricca, ma ve lo annuncio già dall'inizio, questa trasmissione sarà solo la prima delle due. È una figura talmente ricca, quella di Marco Santa Maria, e chiaramente c'è anche la mamma accanto a lui, sua mamma che è in paradiso insieme. È una trasmissione talmente ricca che ha bisogno almeno di due interventi. Come le anticipo già, è bellissimo quello che sta avvenendo. Adesso abbiamo subito una sorpresa graditissima. Niente meno che il pastore della diocesi di Città e diocesi di Benevento, Monsignor Felice Accrocca. Lo accogliamo per un saluto a tutta la nostra grande famiglia e anche a papà Carmine, alla sorella di Marco Valentina, che sono anche loro in ascolto. Eccoci.
Bene.
Pronto?
Pronto, sì.
Eccellenza carissima, buongiorno. Grazie di aver accolto questa meravigliosa occasione. A migliaia di radioascoltatori, compreso anche papà Carmine, Santa Maria e anche la sorella di Marco Valentina. Siamo tutto ascolto. Grazie per questo suo messaggio e poi anche la benedizione. A lei.
Ma intanto grazie a lei per l'invito e poi cosa dire, io conosco molto bene il papà Carmine, ma non ho conosciuto Marco, perché quando sono arrivato a Benevento Marco era tornato alla casa del padre ormai già da qualche anno. Però ho sentito da diverse persone parlare di lui, da chi lo ha conosciuto anche bene, perché era con lui nello stesso mondo un po' della comunicazione. Lui, se non ricordo male, mi disse, seguiva molto anche lo sport. Mi hanno parlato di questo ragazzo che, pur conscio della sua malattia, dei problemi di salute che aveva, ha sempre mantenuto il sorriso, una grande fede, una grande serenità, e questo è stato, almeno per chi me lo ha detto e lo ha conosciuto, è stato per loro di grande esempio per tutti. E questo è un dono che la Chiesa ha ricevuto. Non solo Marco, ho sentito parlare anche di Carlotta Nobile di Rossella, che era un'educatrice d'Azione Cattolica in una parrocchia della città. Insomma, abbiamo avuto esempi di giovani che hanno vissuto la fede, l'hanno vissuta in modo pieno. Ecco, Marco è stato un esempio di questo, perché poi, da come so, è sempre stato nell'ambiente ecclesiale, sin da piccolo, e è cresciuto dentro, e alla fine, come dice la scrittura, forse è giunto in breve alla perfezione, e il Signore lo ha chiamato a sé. Credo che resta questa ricchezza anche per il papà Carmine, per la sorella Valentina, di questo tesoro, no? Di qualcosa che Dio ci ha donato, per cui certo, a volte ci si chiede perché il Signore l'ha tolto, ma prima di questo ringraziamo Dio per avercelo dato.
Grazie di queste sue parole. Accogliamo volentieri la benedizione, non solo grazie sulla sua diocesi, ma anche proprio su tutta Radio Malta, su tutti i radioascoltatori.
Benissimo, il Signore vi benedica di cuore, vi custodisca e vi aiuti a fare sempre del bene nel suo nome.
Nel nome del Padre.
Padre, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Spirito Santo, amen. Grazie Eccellenza, ha fatto un regalo bellissimo a papà Carmine, a Valentina e a tutti noi. La ringraziamo, grazie. Preghiamo per lei e lei ricambi con la sua preghiera di pastore. Grazie.
Bene.
Buon pomeriggio a lei.
Buona trasmissione. Grazie altrettanto.
Grazie. Eccoci, cara famiglia di Radio Mater, una sorpresa sicuramente molto molto gradita quando sappiamo di essere con i pastori, i diretti discendenti degli apostoli, noi sappiamo di essere al sicuro, perché siamo in comunione con tutta la Chiesa e con il suo supremo pastore Papa Francesco. Ecco, come vi ho anticipato prima, il segno di croce l'abbiamo già fatto, con la benedizione di un vescovo, adesso ascolteremo l'invocazione allo Spirito Santo, non sarà parlata oggi, ascolteremo solo questo canto e poi ci sarà subito un'altra bella sorpresa, ma ve la presento dopo il canto. Ascoltiamo e diventa già invocazione allo Spirito Santo. Eccoci di nuovo insieme. Come Gesù ha invitato Nicodemo ad ascoltare il vento, oggi ascolteremo il vento che ci parlerà in una maniera straordinaria. Adesso vi riservo subito un'altra sorpresa. L'ho ricevuta poche due o tre ore fa direttamente da Benevento. Ascoltatela, comincerete già a scoprire quello che ha detto il Vescovo, confermato da una fedele, ma che rappresenta tantissimi altri fedeli. Ascoltiamo.
Buongiorno sorella Giorgia, Marco Santamaria, lo tengo nel cuore. Lui mi portò, quando io fui operata al cuore, mi portò la comunione a casa, nonostante non ce la facesse tanto a camminare, a salire le scale. È un angelo, sì, è stato il mio angelo. Pace eterna.
Carissimo Don Eligio, questa è una delle tante testimonianze che ci arrivano, perché ho mandato a tutti i gruppi, soprattutto chi di Benevento, ma anche fino a Caserta, Napoli, la trasmissione di oggi, no? Ecco, questa è una signora che partecipa al GAM, una famiglia, che ha mandato questa risonanza. Ecco, ma anche altri hanno detto, tutti lo ricordano veramente come un santo, come un angelo, come qualcuno di straordinario, ecco. Va bene, ti saluto, ciao.
Eccoci, vi ho detto un'altra graditissima sorpresa, proprio perché è ricevuta all'ultimo momento, e grazie alla regia, ecco, siamo riusciti a potervela donare subito. Allora, vi dicevo, sarà una trasmissione abbastanza diversa dalle altre, perché sono entrato nel sito riservato alla figura meravigliosa di Marco Santamaria, un giovane meraviglioso, chi ha già potuto vedere la foto dalla locandina, ma poi chi vuole, chi desidera, può entrare nel sito proprio di Marco Santamaria e troverà queste notizie. Allora avremo 4 momenti di ascolto, praticamente degli audio e audiovisivi che si trovano nel sito, e sarò comunque, ve li presento brevissimamente per dare molto molto spazio ad ascolto, così vi fate un'idea di quanto il Signore, dove entra, lavora. Poi, dopo l'ascolto di questi 4 momenti, 4 tempi molto molto interessanti, 4 audio, ci sarà qualcos'altro, ma ve lo riservo poi dopo. Ecco, innanzitutto sentirete più voci. Sentirete la voce del papà di Marco, Carmine, della sorella Valentina. Sentirete la voce di padre Bernardino Maria. Sentirete la voce di padre Raffaele Di Muro. Ascolterete la voce di Carmen, l'allora fidanzata di Marco, dell'amica Maria Rosaria, dell'amico Carmine Stefano. Ascolterete più voci, avrete modo così di avere un'idea ancora più bella di come questo giovane abbia inciso e il suo non sia un passaggio lasciato così a se stesso. Ecco, oggi vi dicevo, se riusciremo a stare nei tempi massimi, perché sono tempi purtroppo calcolati secondo lo spazio a nostra disposizione, altrimenti sia i messaggi, se riusciremo a leggerne qualcuno, bene, altrimenti li rimando alla prossima trasmissione nel mese di maggio, tanto più che nel mese di maggio il nostro caro Marco rinasce al cielo, nasce al cielo per l'entrata eterna il 19 maggio. Perciò io direi così, chiunque ascolta e desidera porre delle domande, perché sicuramente Marco pone degli interrogativi molto ma molto profondi. Il Vescovo ha già dato, a mio avviso, delle luci che possono già orientarci, chiaramente. Ecco, oppure che a piacere che poi il messaggio venga letto e commentato in maniera più, così, più serena dei tempi ristretti di oggi, lo possiamo fare. Avete l'indirizzo mail della regia di Radio Mater, perciò si può avere proprio un dialogo. Questa volta la trasmissione è fatta in questo modo qui. Allora entriamo subito nel primo audio e ascolteremo questo giovane tutto ascolto. Se Marco è arrivato a realizzare ciò che ha realizzato, perché era veramente tutto ascolto davanti al Signore. Scopriremo un giovane della profonda formazione religiosa, ha avuto veramente una profonda formazione, soprattutto da sua mamma e anche poi chiaramente accompagnata dal papà. Questo giovane, come abbiamo sentito dall'audio, animato dalla straordinarietà comunque di fare la volontà di Dio non guardando a se stesso, ma guardando avanti e sapendo che lui qui in terra aveva una missione e non ha voluto perdere un attimo della missione. Ascoltiamo allora il primo audio che terminerà poi con il canto 12 sono le ore del giorno, cioè il giorno della vita comporta un tempo, sfruttiamolo. Ascoltiamo con veramente attenzione e amore questo primo audio.
Marco nasce a Benevento il 13 giugno 1987, festa di Sant'Antonio. La sua infanzia è segnata dalla profonda religiosità della famiglia, soprattutto dalla mamma Rita, che è il perno morale intorno al quale ruota tutto, e dalla vicinanza con i francescani dell'Immacolata presenti a Benevento al centro La Pace, che costituiscono per i due coniugi guida e punto di riferimento. Il papà Carmine e la mamma Rita, infatti, si consacrano illimitatamente all'Immacolata nell'associazione MIM, Missione dell'Immacolata Mediatrice. Marco cammina sulle stesse orme e, ancora fanciullo, si consacra all'Immacolata nella MIM dei piccoli. Si distingue già da piccolo, oltre che per l'amore alla Madonna, per la sua intensa pietà eucaristica. Ci tiene molto a servire la Santa Messa e diventa un esperto della liturgia della messa, facendo da guida e maestro a tutti gli altri chierichetti.
Marco io l'ho conosciuto da piccolo, l'ho seguito anche per diversi anni, fino al 2002 sono stato poi trasferito in alcuni conventi, però ci sentivamo anche poi spesso. Di Marco Santa Maria posso testimoniare appunto tante belle cose, prima di tutto la sua vita di pietà, fatta di preghiera, quotidiana, appunto la Santa Messa, il Santo Rosario, anche i sacrifici che faceva, poi l'educazione verso i familiari, verso i genitori, verso le altre persone. Poi la semplicità, l'umiltà, avrei tante tante cose da dire, però appunto posso dire che appunto è stato un modello proprio di vita cristiana.
Marco era proprio radicato alla Madonna, aveva questa voglia innata proprio di essere proprio insieme alla Madonnina quando pregava, quando diceva il Rosario. Già a cinque anni mi ha fatto il primo viaggio a Lourdes con padre Bernardino, e Marco nel pullman, com'era bello, non lo tengo ancora davanti quel visino, diceva il Rosario, diceva, era bellissimo proprio.
Ricevi la Santa Medaglia, portala con fiducia e con amore, l'Immacolata Regina delle Missioni ti guida e ti protegge.
Da anche da sottolineare che lui già da fanciullo fece anche la sua consacrazione all'Immacolata. Penso che questa sua vita cristiana sia stata appunto facilitata dalla educazione da parte dei propri genitori. Ha avuto due santi genitori, quindi il papà e la mamma, che hanno instillato in lui appunto questa pietà cristiana.
Mm. Marco come fratello era semplicemente fantastico. Gli bastava guardarmi negli occhi per capire se c'era qualcosa che non andava, magari qualche problema. Sin da piccolo è stato così. Siamo cresciuti benissimo insieme. Non penso possa esserci un fratello migliore.
Crescendo, entra a far parte del gruppo della Gioventù Francescana dell'Immacolata e della GIFRA. Anche l'Azione Cattolica lo vede tra le sue file in qualità di responsabile diocesano del MSAC, Movimento Studenti Azione Cattolica. Si distingue per la coerenza della sua fede che diventa concreta in tutto quello che egli fa, per la maturità di molto superiore alla sua età, per il suo altruismo costituzionale, sul quale si innesta un amore sincero e profondo per Dio e per il prossimo. Ciò lo porta a dimenticare se stesso e a essere concentrato costantemente sui bisogni del prossimo, soprattutto se bisognosi o ammalati. Insieme alla mamma diventa volontario dell'AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, distribuendo aiuto, sorrisi e coraggio a tanti ammalati.
Ecco, Marco all'età di 22 anni è riuscito a vivere, direi, un'esperienza che è stata un condensato di amore, amore verso il Signore, un amore che ha nutrito soprattutto attraverso la sua partecipazione fervorosa all'Eucarestia, e molto spesso vi serviva la messa, e allora lo ricordo subito dopo la chemioterapia, gli interventi, mi piaceva molto la sua determinazione, e ricordo quando è venuto la prima volta dopo la chemioterapia, magrolino, senza capelli, un po' così titubante, tremante, perché la chemioterapia era abbastanza devastante, visto che il male era diffusissimo già nel momento in cui l'hanno scoperto. E malgrado questo lui voleva servire la messa, dice: padre, servo ugualmente all'altare, anche se sono così, anche se magari prima ero un po' più presentabile, ma aveva questo amore straordinario per l'Eucaristia che ha dimostrato fino all'ultimo momento, soprattutto la cura degli ammalati, la cura degli ammalati.
Ho tanti ricordi di Marco, io ho avuto modo di conoscerlo quando sono arrivato qui 5 anni fa, e Marco mi è subito apparso un giovane straordinario, nel senso che un giovane che vedeva nella quotidianità, nelle piccole cose, la straordinaria capacità di fare la volontà di Dio. Ecco, questa è la prima cosa che mi viene in mente di Marco. E poi ci sono tanti episodi della vita di Marco, perché lui era un assiduo frequentatore di questo nostro convento, stava con i giovani, si confessava da noi, serviva la messa da noi. Marco, la sua interiorità, è difficile veramente dare una sintesi di quello che viveva interiormente, però potrei dare magari qualche input, qualche spunto. La prima cosa che mi viene in mente è che Marco era un ragazzo tutto ascolto. Ecco, questa capacità di mettersi in ascolto, una capacità che forse oggi pochi giovani hanno, ma questa sua capacità di ascoltare era frutto di un mettersi davanti a Dio così come si è, capace di interrogare Dio nelle vicende della sua vita, soprattutto negli ultimi tempi della sua vita, della sua malattia. Questa capacità di, appunto, di stare davanti a Dio e dire: Signore, dimmi, cosa vuoi che io faccia? Ma a questa domanda c'era già la sua risposta. Io dico di sì, sì fino alla fine.
I giocatori si salutano in maniera di rispetto.
Marco sa coniugare la sua profonda religiosità con gli interessi tipici della vita di un giovane. Ama lo sport, impazzisce per la squadra di calcio del Benevento, sa divertirsi, ha tantissimi amici, e tra questi si sceglie anche una fidanzata, Carmen, che condivide i suoi stessi ideali e soprattutto la sua stessa fede.
Oh, fidanzati quando già era ricoverato da una ventina di giorni in ospedale, e che è stata una persona particolare, lo è tuttora, una persona dalla grandissima fede. E quindi sicuramente uno dei pregi più grandi è stato il fatto che è stata una persona coerente al massimo in tutto. E la sua fede era forte, così forte che non ha mai vacillato, non è mai caduto. E l'ha sempre testimoniata, questa era proprio una delle sue virtù più grandi, insieme a quello di essere una persona per niente egocentrica, ma molto, molto concentrata sugli altri. Quindi si vedeva in tutti i settori nei quali era impegnato, dal lavoro, amicizia, volontariato, chiesa, ovunque. Era sempre concentrato sugli altri. Ovviamente erano qualità che mi piacevano da amico, ancora di più da fidanzata, insomma.
Il ricordo di Marco ad un anno dalla sua andata in cielo è ancora molto vivo. Di Marco ricordo quando l'ho conosciuto e in maniera, diciamo, più forte. Era in un'occasione molto dolorosa per lui. Era morta la sua mamma. E quella sera lui, quando andai a casa sua, mi ha colpito la sua fortezza, il suo essere accanto alla mamma, nel leggere le preghiere, nel confortare addirittura lui le persone che venivano.
Ecco, ci siamo arrivati al secondo audio, ci ha introdotto la sua amica Maria Rosaria, termina il primo e ci introduce subito nella seconda parte, ci ha portati davanti a sua mamma, la mamma che dorme il sonno dei giusti, e Marco, forte, guidava lui la preghiera, guidava lui questo momento. Il prezzo lo conosce solo Marco, papà Carmine e Valentina, però chiaramente è stato così. E allora ecco, nel secondo audio incontreremo sempre attraverso le testimonianze un giovane comunque che sa rimanere sereno pur in mezzo a tanto, tanto dolore. Come abbiamo già ascoltato anche della fidanzata, dimentico di se stesso, non ha tempo per se stesso, lui deve prendersi cura degli altri. Ecco, andiamo subito e ascoltiamo quando arriva lo scalpello del dolore messo nelle mani del Signore, tira fuori veramente dei capolavori. Ascoltiamo.
Man mano abbiamo sempre più stretto l'amicizia, e poi anche gli eventi hanno portato a legarci sempre di più, perché abbiamo iniziato l'esperienza del servizio civile insieme.
Ho conosciuto Marco Santamaria nella chiesa di San Pasquale, chiesa a cui lui era molto affezionato, e diciamo ha trasmesso anche a me questa devozione per questa chiesa. Ci siamo conosciuti e lì, quando lui aveva l'età di circa 17 anni, quindi circa 5-6 anni fa, è stata un'amicizia lunga e sempre crescente, sempre forte, e sempre sotto, diciamo, quello che è il carisma cristiano e francescano anche. Noi in quella chiesa servivamo ogni giorno, quando potevamo, la Santa Messa, facendo i ministranti. E diciamo, Marco mi ha insegnato anche a vivere la Santa Messa, a servire la Santa Messa. Mi ha donato, diciamo, tanto, soprattutto anche per quanto riguarda il vivere la fede. Marco aveva molte virtù, aveva la virtù della comprensione, della carità, del mettersi nei panni degli altri, una forte empatia. E diciamo, questo me l'ha dimostrato e mi ha aiutato a metterli in pratica. Lui era un giovane, è un giovane volontario del Lavo e mi ha sempre chiesto: dai Stefano, perché non vieni anche tu nel Lavo? Noi diciamo portiamo un po' di sollievo fisico ma soprattutto morale per queste persone che non possono, che molto spesso sono sole. Adesso sono volontario da quasi 2 anni e lui era la persona che doveva farmi da tutore, però purtroppo non ha potuto perché quando io sono entrato in Lavo lui ha iniziato per lui il calvario della malattia.
Quello che ci caratterizzava è che entrambi abbiamo sempre puntato al bene dell'anima dell'altro come primo punto, il resto veniva in secondo piano, quindi tutto ruotava attorno a questo, le cose si facevano attorno a questo ed era una cosa abbastanza importante perché ci portava a non avere paura di, non so, rimproverare o dire o non dire cose per paura di ferire. No, proprio perché convinti di una certa fede abbiamo talvolta avuto rimproveri, ed è andata sempre in questa direzione, sempre bene. Poi ovviamente ci volevamo bene. Mi era molto molto affettuoso, molto attento, come al solito.
La sua passione per il calcio lo porta a intraprendere, giovanissimo, l'attività di giornalista sportivo. I colleghi che gli stanno accanto e che gli devono insegnare il mestiere si accorgono che questo giovane ha della stoffa, ma ancor più si accorgono che è piuttosto Marco che insegna a loro con la sua bontà e la sua vita.
Squadra formata da giovani talenti cresciuti nel vivaio. E questa è l'immagine della Mio Mazzini che sta ben figurando nel campionato di Serie C regionale. Signor Sindaco, questo Benevento che ha conquistato la seconda vittoria consecutiva, è arrivata la svolta?
Ma Presidente Stefanucci, qual è il bilancio del 2009 del movimento pallavolistico Sannita?
Il bilancio è positivo. Nel fiore della sua giovinezza, una grande sofferenza segna la vita di Marco. La dolorosa malattia e infine la morte della mamma Rita, alla quale il giovane era profondamente legato, oltre che per motivi di affetto naturale, anche per la sua esemplarità, la sua fermezza nella fede, la sua coerenza. Marco era la copia, persino migliorata e corretta, della sua mamma e i due erano uniti, oltre che dai legami di sangue, dagli stessi ideali. Egli vive questa terribile prova con la fede invitta che lo caratterizza. Non piange, non si lamenta, non si ribella al volere di Dio. Rimane sereno pur nell'immensità del dolore e dimentica se stesso per prendersi cura del papà e della sorella minore Valentina.
Nel periodo della malattia comunque è stato un ragazzo molto forte, non dava mai a vedere magari i suoi stati d'animo, cercava di non farsi mai vedere scoraggiato, cercava di tirare lui sul morale ad altre persone, era di conforto, sapeva esserlo, nonostante lui stesse male, e questo soprattutto negli ultimi giorni.
Allora, Tanti auguri a Marco, buon onomastico. La candelina la dobbiamo accendere, però. Tanti auguri. Dai, CPF.
Che cazzo, eravamo sulla torta, però.
No, 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 dai, 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 su, subito. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Marco, tanti auguri a te, auguri spegni.
Quando mamma è morta, lui non si è fatto vedere piangere, non ha fatto trapelare la sua sofferenza. Era lui che mi stava vicino, che stava vicino anche a papà. Era lui che dava forza a noi. E sapeva che mamma non voleva vederci piangere. Per questo era, diciamo, faceva da portavoce per mamma. E Marco è sempre stato così. Anche il rapporto con mamma era bellissimo.
Quello che ricordo era il suo incoraggiamento, si diceva di avere fede in Dio, che tutto si sarebbe aggiustato. E quindi la sua fortezza, la sua presenza costante, anche con gli ammalati. Quando facevamo il servizio civile, lui già, insomma, aveva la malattia, e ricordo che non si risparmiava pur di far contento un ammalato. Ricordo che nel Natale del 2008, prima del Natale del 2008, mi fece un regalo. Disse: questo è un piccolo pensiero. Era un Vangelo, la nuova edizione del Vangelo. E lo conservo come il regalo più prezioso che qualcuno mi abbia fatto. E lì c'era una piccola dedica sulla prima pagina di questo Vangelo. E diceva che dovevo sempre tenere in considerazione la parola di Dio in ogni momento della mia vita.
Appena un anno dopo dalla morte della mamma, Marco scopre nel suo corpo i segni manifesti di una malattia grave. Non dice niente a nessuno, si limita a fare delle ricerche su internet e fa lui stesso la diagnosi: tumore all'apparato genitale. Ma rimane misteriosamente in silenzio. Sarà il papà, circa un anno dopo, durante una visita medica richiesta per un dolore alla schiena, a scoprire con raccapriccio la malattia di Marco. Gli esami fatti subito dopo confermano la diagnosi e il male risulta essere in uno stadio molto avanzato.
Dissi: Marco, ma che sta succedendo? Perché non mi hai detto niente di questo? Che cos'è sta roba? E disse: papà, che ti volevo dire a te? Era da poco che era passato il problema di mamma, che era morta mamma, iniziavamo un altro calvario. Dissi: Marco, ma se era una cosa che potevamo evitare fino a questo punto, perché non l'hai detto prima? Vicino a me due parole mi disse: papà, tu lo sai benissimo, io mi sono affidato al Signore, il Signore quello che vuole di me fa, ora il dato è tratto. Ora vediamo quello che si deve fare e lo facciamo. Però papà, una cosa voglio che tu non piangi, perché dobbiamo essere sereni. Se dobbiamo iniziare una nuova vita, la dobbiamo vivere in serenità.
Comincia la via crucis di Marco. Ricoveri, interventi chirurgici, chemioterapia, difficoltà e complicazioni si susseguono, ma trovano sempre Marco sereno, con il sorriso sulle labbra, abbandonato alla volontà di Dio, dimentico di se stesso e concentrato sui bisogni degli altri, è sempre superattivo. Esprime il desiderio di continuare a lavorare, continua a tener fede a tutti i suoi impegni, con una forza di volontà ferrea. La sofferenza si fa sempre più grande, ma pochi se ne accorgono, perché egli sa celare tutto dietro un immancabile e dolce sorriso.
Nel primo intervento è stato, entrò alle 7:30 di mattina in sala operatoria e uscì alle 6:20 del pomeriggio. Uscì già sveglio. Il dottore mi disse che, grazie a Dio, non avevo dovuto intervenire su questi arti, però avevo dovuto togliere una parte dell'intestino che già era stato intaccato, e avevo dovuto tagliare il duodeno, tagliare una parte del duodeno e poi applicare un bypass che ho dovuto fare, e poi altre cose ho dovuto togliere dentro. Marco, quando uscì dalla sala operatoria alle 6:20, era traveglio, però era vigile. Disse: papà, hai visto, è tutto bene. Lui fece coraggio a me e mi disse, e io disse: hai visto, anche papà, non ti hanno fatto quell'intervento brutto, come ti dicevo, hanno fatto solo un piccolo parte dell'intestino, una parte del bypass, hanno fatto un bypass al duodeno. No papà, mi hanno tolto pure la colicista.
Eccoci, siamo arrivati allora al terzo audio. Giovane tutto ascolto della profonda formazione religiosa. Giovane che sa rimanere sereno pur in mezzo a tanto dolore. Giovane che consiglia, dona alla sua amica il Vangelo, che lo tiene come il dono più prezioso, e indica di mettere sempre al primo posto la parola. Lui l'ha fatto, perciò aveva l'autorevolezza di poterlo anche condividere agli altri. Adesso troveremo Marcolino sempre in piedi, così era soprannominato, mai una lamentazione. Stiamo parlando di un giovane di 22 anni, perciò immaginatevi che gigante abbiamo davanti, mai una lamentazione. Al vescovo emerito, Monsignor Mugione, disse, alla richiesta del vescovo: chiedi il miracolo, vuoi che chiediamo il miracolo della tua guarigione? E lui, Marco, risponde: non pregate per la mia guarigione, ma perché si compia la volontà di Dio. Continuiamo il nostro ascolto.
No papà, io l'ho sentita, ha detto pure la colicista. Infatti poi io sono il dottore, pure la colicista, quindi era così attento, però già era uscito così sereno, e lo portarono poi in sala intensiva, e lì è stato un giorno e mezzo, una tranquillità proprio glaciale, proprio veramente celestiale. Anche là sopra la dottoressa, c'era una dottoressa sopra, disse: mamma mia, che bravo giovane. E anche lì gli portavano la comunione, poi gli portavano un pezzettino perché non poteva mangiare. E gli portavano un pezzettino, anche lì si faceva portare la comunione.
Dopo il primo intervento è iniziato un ciclo di terapie per 5 mesi che è stato estenuante, pauroso. Pauroso perché c'è il cambiamento, vabbè, fisico, la perdita dei capelli, la nausea, il vomito, è spaventoso. Ed era spaventoso il fatto che Marco, cioè, reagiva sempre, sempre, sempre. Si chiamava Marcolino, sempre in piedi. Quello era il suo soprannome. E sempre in piedi stava. Cioè, la terapia era lunghissima, a volte durava 13 ore. Non riusciva a mangiare perché vomitava tantissimo. Però mai, mai una sola volta. Cioè, sempre sopportando, sempre. Mai una lamentazione, mai.
Dopo il primo intervento che ha fatto qui all'ospedale, come siamo tornati a casa, era proprio il giorno di San Giuseppe, il 19 marzo, chi se lo dimentica, incominciò a buttare dalla bocca della roba verde, oleosa, ma non un poco, era proprio molta e per giorni e giorni. Immaginate che in 3 giorni, 4 giorni, lui già non era grande, ha perso 10 chili, ha perso, perché né si alimentava, come mangiava una qualcosina, così rimetteva. E non ho potuto mai sapere che cosa era successo a Marco. Tanto è vero che era la domenica del 22-23 marzo, che mi disse, erano le 10 di sera, mi disse, papà, mi devi fare un piacere, dobbiamo andare in ospedale subito, perché io non ce la faccio più, voglio vedere che cosa devono fare. E lo portai in ospedale e disse che era disidratata, stava perdendo pure i reni. Il medico di famiglia non aveva detto niente, il suo dottore non aveva detto niente, lo spiegava dove queste cose, non mi preoccupava, quella è l'anestesia che deve cacciare, ma lui aveva perso 10 chili.
Ricordo, lui non ha potuto fare il volontariato perché comunque era impegnato in quell'anno della malattia, ma in realtà l'ha fatto stando in ospedale, stando in reparto, perché si girava a tutte le stanze, chiedeva a tutti gli ammalati come stessero, se poteva pregare con loro, se avevano bisogno di un sacerdote per la confessione.
Fino all'ultimo giorno non ha mai saputo la morfina che cos'era, mai, ma eppure aveva dolori atroci. E questo è stato il suo primo intervento, siamo usciti il 1 agosto, però siamo usciti con una che Marco aveva dovuto portare a casa, diciamo, il catetere. E quindi per un giovane, insomma, dopo tanto, ed è stato Marco 19 giorni a Roma, dopo l'intervento, che non ha mangiato e né bevuto una goccia di acqua, 19 giorni, e faceva un caldo, era una cosa pazzesca proprio, pazzesca, e né poteva bere né mangiare, 19 giorni è stato. Il suo primo pranzo, dopo 19 giorni, è stato un gelato, un ghiacciolo, ma l'ha mangiato così con gusto, che è stato proprio come se fosse fatto un pranzo completo, proprio perché desideravo proprio bere e mangiare lo stesso, quindi più di un ghiacciolo non volevo, però è stata la cosa più bella che lui ha avuto dopo questa esperienza. Quindi il 1 agosto siamo tornati a casa e Marco ha dovuto portare il catetere, ed è stato poi il 15 agosto che è venuto il dottore Graffa a casa sua e gliel'ha tolto nello studio.
Lo stato di Marco peggiora sempre di più. Si continua a chiedere per lui la guarigione, ma egli è pronto anche ad accettare la morte se questa è la volontà di Dio. Al vescovo che lo visita paternamente e che gli assicura la sua preghiera per ottenere la guarigione, egli risponde con queste testuali parole: «Non pregate per la mia guarigione, ma perché si compie in me la volontà di Dio e per la grazia di una buona morte».
Ci sono state mille difficoltà, ogni intervento aveva qualcosa, no? Una volta si infetta il dispositivo per fare la chemioterapia, febbre a 40, convulsioni, ogni intervento ha avuto il suo piccolo calvario nel calvario. Però ogni volta, sempre, preghiera, comunione, confessione, prima di ogni intervento, confessione, comunione, preghiera, e si andava avanti, sempre, sempre, sempre. Non si è mai abbattuto.
E hanno fatto la chemioterapia più potente che c'è, e grazie a Dio, con questi cicli di chemio, iniziava questi cicli, erano 3 giorni consecutivi che faceva. Iniziava alle 8 di mattina e finiva a mezzogiorno, una continuazione con questa chemioterapia. Erano 14-15 bottiglie che faceva ogni giorno, e questo era per 3 giorni consecutivi.
Ricordo quando andavo a trovarlo a Roma in ospedale, c'era una ragazza che come lui era ammalata, era a letto, morta qualche giorno fa, e lui non pensava al suo male, pensava a dare coraggio a questa ragazza o agli ammalati che stavano nella sua stanza. E quello che mi colpisce della testimonianza di Marco è soprattutto la fede con cui ha saputo portare avanti la malattia, non un lamento, non una fatica, non una dimostrazione, ecco, almeno del dolore, della fatica. Qualche volta a me personalmente lo diceva che soffriva, ma all'esterno si faceva vedere sempre tranquillo, per non destare preoccupazione, per non destare paura nei confronti dei familiari soprattutto. E quando qualcuno si permetteva di fare questa domanda: perché il Signore ha permesso, perché il Signore ha permesso che un giovane di 22 anni avesse un tumore? Lui si arrabbiava tantissimo. Cioè, non dobbiamo dire così del Signore. Se ha permesso così, vuol dire che c'è un suo progetto, sono nel suo progetto, e quindi va rispettato. E quindi diceva a tutti che dopo la sua morte non bisognava né piangere, e non bisognava fare queste domande al Signore: perché?
Poi ricordo quando è iniziata la malattia, la fortezza, la sua fortezza nella sofferenza, e anche lì sempre il suo essere presente. Anche quando era in ospedale andavamo a trovarlo, se c'era qualcosa che non andava, che ci vedeva preoccupati, subito lo notava. Ci teneva a dire che non dovevamo essere tristi per lui e che dovevamo confidare nel Signore sempre.
Nonostante che facevo questa chemia potente, per 3 giorni, dal letto dell'ospedale, facevo gli articoli per la televisione, si faceva portare il computer e lavorava lì per fare gli articoli per la televisione. E non facevo un lamento, non mai a dire sono stanco, mi viene questo, non mi sento bene, niente, assolutamente, eppure avevo tanta voglia di vivere, Marco. Tanta energia aveva, eppure aveva affidato il suo spirito proprio a Gesù, alla Madonna, a Dio aveva affidato di fare quello che loro volevano. E questa è stata questo periodo fino al Natale del 2009. Il periodo di Natale 2009 è finito la sua chemioterapia a dicembre, qualche giorno prima di Natale. Sembrava che i marcatori erano di nuovo scesi, erano arrivati a 1-2, quindi praticamente stava bene. A fare l'attacco di controllo, purtroppo la chemia è troppo potente, aveva rovinato il fegato. Ci dovevamo solo attrezzare per un miracolo, solo un miracolo poteva salvare Marco. E infatti per quello lottavamo. Però poi alla fine abbiamo pensato, io e Valentina, se non ci sarà miracolo, è volontà di Dio, e sia fatta la sua volontà. È quello che pure Marco ha fatto sempre, è di abbandonarsi a Dio, proprio ad abbandonarsi completamente. Faceva anche la preghiera dell'abbandono, Marco, proprio perché il Signore vuole che ci abbandoniamo a Lui, alla sua misericordia, al suo volere, e non abbandonandoci a Dio, però come noi vogliamo, assolutamente. Perché il mistero di Dio noi non lo possiamo conoscere, però sappiamo benissimo che quello che vuole Dio non è quello che cerchiamo noi.
La volontà di Dio si è compiuta in Marco. Il Signore lo ha voluto con sé in cielo. Il 19 maggio il paradiso ha un angelo in più. Marco, circondato dai suoi cari e da diversi sacerdoti, durante la recita del Santo Rosario, se ne vola tra le braccia del Padre.
E direi che se n'è andato con una serenità, con una tranquillità incredibile. E io nel giorno del suo funerale ho paragonato la sua morte al transito di San Francesco, perché eravamo lì presenti io con un altro confratello, frate, con lo zio Don Gianluca e un altro frate, quindi eravamo in quattro, ed è stato bello, espirato praticamente mentre padre Florindo lo teneva per la mano recitando il rosario, e poi lo abbiamo rivestito noi, insomma, quindi sembrava veramente San Francesco, anche con le stimmate, perché quando gli abbiamo tolto il lenzuolo si vedevano le ferite che portava sul corpo, aveva avuto 3 operazioni, quindi ha sofferto molto anche per quello.
Eccoci cari ascoltatori, siamo all'ultimo audio che trovate volendo poi nel sito di Marco Santamaria. Io sono pronto ad andare dal Signore. Ecco, lo caratterizzava una grande umiltà e si è reso ponte verso Gesù per molti, molti amici. Ascoltiamo, ci sarà una testimonianza veramente sempre più profonda che parlerà al nostro cuore. Ascoltiamo.
Diciamo così, mi è sembrato proprio di ecco, con i frati attorno a San Francesco che era appena spirato.
Quindi aveva proprio questa visione del cielo, Marco. Secondo me veramente anche poi come è finito il 19 maggio, insomma, c'erano attorno a Marco, qua stavamo pregando, facendo il rosario, c'erano quattro sacerdoti, padre Florindo, padre Raffaele, c'era Don Gianluca e padre Emanuele, c'erano. Ed è stato proprio il momento del mistero della gloria, che stavamo dicendo, il mistero della gloria, che lui se n'è andato, erano le 12:15 del 19 maggio, mezzanotte meno un quarto, che se n'è andato, e se n'è andato sereno, proprio sereno. E grazie a Marco di questi esempi che ci ha dato, speriamo che un domani ci possiamo vedere in cielo.
Mi ricordo che l'ultima volta che l'ho confessato sono stati pochi giorni prima della sua morte, sono andato a casa sua. Era molto debole, e benché debole, i suoi occhi vivi, i suoi occhi comunicativi di questa luce straordinaria che ha sempre abbagliato, i suoi occhi mi trasmettevano tanta gioia, tanta pace. Mi ricordo che dopo la confessione lui mi ha detto una cosa che mi ha particolarmente colpito. Ecco, io non ho avuto occasione né di scriverla nel suo libro commemorativo e né tantomeno dare una testimonianza nel giorno del suo funerale. Mi ha detto una cosa che mi ha personalmente mi ha colpito e mi ha fatto ancora di più comprendere che persona, che ragazzo straordinario, ecco, noi abbiamo avuto in dono in questa nostra comunità. Lui mi ha detto: io sono pronto ad andare dal Signore, per andare dal Signore. Ecco, il suo viaggio sentiva che stava concludendosi, ma in realtà era soltanto una tappa, perché era già pronto per entrare e correre tra le braccia di Gesù.
Un dono che aveva particolare, che già mi ha sempre colpito, riusciva a capire il tuo stato d'animo, anche se cercava di nasconderlo per non parlarne. Non lo so, credo un dono straordinario che gli abbia dato il Signore, perché diciamo anche durante la malattia, su un letto di ospedale, durante la chemio, lo andavo a trovare e lui la prima cosa mi diceva: come stai? E questa cosa mi colpiva molto, perché non ero io a chiederlo, era lui a chiederlo a me.
È un ragazzo che ha lasciato un segno profondo nella sua città, tant'è che ancora oggi i giovani guardano lui come un modello, come un punto di riferimento, soprattutto nella pratica delle virtù. Basti pensare che a lui è stata dedicata qui a Benevento addirittura la sala stampa dello stadio. Era un giornalista, seguiva la squadra di calcio come giornalista, e quindi hanno giustamente fatto questo omaggio, no, alla sua memoria, dedicandogli la sala stampa. Ma è ricordato soprattutto a livello non tanto giornalistico quanto ecclesiale, e nella pastorale giovanile beneventana spesso si fa riferimento al suo esempio. Un giovane che con una vita semplice, una vita all'insegna direi proprio della purezza e della fedeltà al Signore, può insegnare tanto ai giovani di oggi, e mi permetto di segnalarlo così, non come modello, perché non è ancora non è un santo canonizzato, però voglio dire, sarebbe bello che i giovani, almeno di Benevento, potessero continuare a ricordarlo negli anni, proprio per le virtù che lui ha vissuto, per questo suo amore per il Signore, soprattutto per questa sua capacità di donarsi ai fratelli.
È quello che mi è rimasto veramente forte, 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 è questa, proprio questa grande umiltà che aveva Marco e che ha saputo trasmettere a tanti amici suoi, e anche a tanti amici suoi ha saputo riportare quelle pecorelle smarrite che non avevano Dio in loro, le ha portate verso la confessione e verso l'Eucaristia, e qualcuno l'ha scritto anche in questo libro, che ha avuto questo privilegio di aver conosciuto Marco proprio per questa sua bontà, per questa sua umiltà. Queste sono le sue funzioni più belle, proprio l'umiltà e l'amore verso il prossimo. Era quello che lui desiderava. E quello che mi ha detto pure negli ultimi periodi era: papà, non è la nostra la volontà è del Signore. Facciamo fare a lui quello che vuole lui, il Signore.
Ecco, è un esempio, quindi ecco, per come appunto bisogna vivere la vita cristiana, soprattutto quindi nella preghiera quotidiana, ecco, il rosario, la santa messa, ecco, rispetto verso i genitori, ecco, l'esercizio della carità, il compimento dei propri doveri cristiani. E anche poi per i genitori, Ecco, c'è un richiamo proprio ad assolvere questo compito così importante, ecco, proprio dell'educazione dei figli, perché appunto assolvendo a questo compito, ecco, noi possiamo, cioè, contribuire proprio alla crescita di questi giovani, quindi rendiamo così la società migliore.
Marco, tu che eri super attivo in terra, continua ad esserlo in cielo. Insegnaci che si può vivere a 20 anni con coerenza e senza compromessi la fede, che si può amare dimenticandosi, che si può sorridere anche nel dolore quando si è sostenuti dall'amore.
Grazie, o Signore, che anche oggi mi hai chiamato a partecipare al tuo sacrificio eucaristico. Grazie, Signore Gesù, per avermi invitato alla tua mensa eucaristica. Grazie, Signore Gesù, per questo grande e immenso dono d'amore che ci hai lasciato e per questo tuo continuo sacrificarti per noi sull'altare. Ti ringrazio e ti prego per me e per tutti quelli che ogni giorno ti ricevono nella Santissima Eucaristia e ti prego di illuminarci con il tuo Spirito. Fa che il tuo Spirito possa aprire i nostri cuori, la nostra mente e il nostro intelletto, così che possiamo farti conoscere a chi non ti ama. Tu che sei un Dio buono, che tutto dai senza limiti. Come già avvenuto, tutto ti abbraccio. Dammi il tuo santo amore e la perseveranza finale.
Eravamo a messa io, Pia e Valentina, alla messa di mezzogiorno a Piazza Dogana. Mentre stava facendo l'omelia il sacerdote, in un attimo mi sono isolato, nel senso non sentivo più nessuno. E ho sentito la voce di Marco e Rita, in un attimo, che mi hanno detto di a Pia che è incinta. È stato un momento molto particolare e bellissimo, quasi non ci credevo. Finita questa visione, dico, ora il problema è di come dire a Pia di quello che mi era successo e chiedo a Gesù di darmi la forza di raccontare questo. Così al momento in cui ci siamo alzate per prendere la comunione, ecco, io ho detto a Pia, guarda che c'è stato in un attimo che mi hanno detto, perché subito non ho detto chi era, che era incinta. Lei diceva, ma vi faccio raccontare da lei cosa in quel momento ha avvertito.
Quando Don Carmine mi ha detto di questo arrivo che si stava preparando dentro di me, o meglio di essere incinta, ho provato una grande emozione, una grande gioia, una grande forza che Rita e Marco in quel momento mi stavano ancora dimostrando. E ho sperato fino alla fine, sinceramente, che fosse vero, anche se in questi casi bisogna stare con i piedi per terra. E infatti mi sono tenuta tutto dentro, non mi sono confidata neanche con mio marito di questa cosa che mi ha detto il signor Carmine. Durante il ritardo abbiamo tutti quanti atteso la notizia, sapevo che fosse vero dentro di me, però volevo aspettare con certezza quello che mi stava succedendo. E così durante il ritardo ho cominciato a dire qualcosina a mio marito, soprattutto le parole del signor Carmine e quello che mi stava succedendo ancora una volta, di una gravidanza inaspettata e gioiosa. E subito ho chiamato al signor Carmine per dirgli che tutto quello che mi aveva detto stava succedendo, era vero.
Ed eccoci, cara famiglia, per l'ultimo audio che ascolteremo, ma è un audio tutto particolare, perché grazie alle sorelle del GAM di Benevento ho potuto contattare il papà di Marco Carmine, e in una telefonata molto molto piena, molto ricca, dopo possiamo dire 13 anni che suo figlio è nato in cielo, ascoltiamo questa voce, ascoltiamo questo papà. Benvenuto Carmine, benvenuto in questa nostra trasmissione Filo Diretto con i nostri angeli. Ecco, se vuole presentarsi ai radioascoltatori, poi io introduco proprio il nostro argomento.
Va bene, grazie e buon pomeriggio a tutti quanti. Io vi chiedo scusa innanzitutto per l'emozione che purtroppo mi prende, e quindi sono un po' potiso, ecco, per la verità, però cerco di fare da mia parte, raccontando, diciamo, la mia avventura.
Innanzitutto, Carmine, dica un po', dove sei, in che parte d'Italia abitate voi?
Allora, io sono di Benevento proprio, della Campania, Benevento città. Mia moglie Rita si chiamava Rita Riberti, però due figli, uno Marco Santa Maria e l'altra Valentina Santa Maria. Ecco, la mia storia, diciamo così, la mia famiglia praticamente, che ci siamo creati io e mia moglie, si è sempre basata sulla chiesa, verso i sacramenti, verso i 10 comandamenti che Gesù ci ha donato, Dio ci ha donato. Per cui, ecco, questa è stata sempre la nostra, diciamo, vita che abbiamo fatto. Messa, Santo Rosario e fare del volontariato. Mia moglie faceva volontariato in ospedale, e quindi anche nei dintorni della nostra, diciamo, abitazione, se qualcuno aveva bisogno, mia moglie si metteva a disposizione. Ecco, allora, il nostro, diciamo, la nostra periodo un poco così, che inizia, mia moglie, diciamo, nel dicembre del 2006. Allora, praticamente, una sera, torna a casa mia moglie, nel periodo, diciamo, natalizio, e la vedo arrivare con una coperta fatta a quella uncinetta a mano, e un lenzuolo ricamato. Logicamente mi viene una domanda spontanea, dice, ma a cosa ti serve questo? Tu non ti preoccupare, per il momento non ci pensare, però questo qua ben presto mi servirà. Chissà che cosa avrei nelle sue intenzioni. Comunque, andiamo avanti così, e a febbraio purtroppo si è ricoverata perché ha avuto dei problemi che usciva molto sangue. Quindi, poi, senso in ospedale, ha risolto questi problemi del sangue, gli hanno fatto una radiografia e hanno visto purtroppo che c'era un tumore alla policisti. Quindi praticamente da febbraio è rimasta in ospedale mia moglie, è stata operata di questo tumore. Poi, stesso nell'ospedale, purtroppo, gli è venuta una, come posso dire, una paralisi. Ha avuto prima il lato destro, tutto paralizzato, e poi non parlava più. Quindi guarda, ha dovuto fare riabilitazione in un centro riabilitativo. E noi, i miei figli, ci stavamo sempre intorno, stavamo sempre con lei praticamente. Io ho dormito con lei in ospedale quando è stata operata, perché grazie a Dio mia moglie è stata sempre ben vista in ospedale, che ha fatto volontariato, da 19 anni a fare il volontariato, quindi la mia lo conosceva molto, e grazie a loro mi hanno dato la possibilità di rimanere in ospedale a dormire con lei. Quindi poi risolti nel senso che lei purtroppo ancora era più lunga da due volte ed aveva 47 anni di moglie. Stava sulla carrozzella. Quindi automaticamente facevamo tutto in funzione di lei, perché lei si ascoltava sempre due messe al giorno e prendeva la comunione due volte al giorno. Quindi arrivato a settembre, è stato una pericolosa, ha fatto tema della pigna, insomma, di tutto e di più. È arrivato a settembre, era l'8 settembre, diciamo, il 7 settembre, che lei, siccome ci siamo sposati il 8 settembre del 1985, quindi l'8 settembre del 2007 erano 22 anni di matrimonio. E Marcolino gli ha comprato una torta e festeggiava. Però lei non stava bene, la verità. Per cui abbiamo chiesto, come ogni anno, come facevamo sempre, diciamo in chiesa, rinnovavamo, diciamo, le promesse del matrimonio. Per cui anche in quell'occasione, l'8 settembre del 2007, è venuto padre Raffaele di Francescani, e voleva dire messa in casa. Nel momento in cui alle 12:15 gli ha dato la comunione, praticamente è morta con la comunione in bocca. Era quello che lei desiderava. Dalla notte diceva sempre: ma che ora ci hanno messo? Ma che ora ci hanno messo? Io voglio Gesù, io voglio Gesù, io voglio Gesù. E quindi praticamente è finita con la comunione in bocca. Ritornando all'inizio, io vi ho detto del lenzuolo e della coperta, lei si riferiva proprio a questo, cioè non so, immaginava già questo incontro con Gesù, perché aveva voglia di parlare con Gesù, e quindi si è preparato questo completo per mettere sul letto di morte mia moglie. E non sapeva niente nessuno, lei già questi progetti, perché stava bene, lei a dicembre stava bene, è successo tutto in pochi mesi. E questo per me è una grande testimonianza che lei veramente ci veniva, Gesù ci viene ancora. Io parlo a presente perché la sento ancora lei. E ha dato una grande carica a tutta la famiglia. Marcolino a 5 anni già diceva il rosario insieme a lei. Cioè è stata veramente una famiglia esemplare. Dopo la morte di mia moglie, io e Marco ci siamo presi, abbiamo continuato l'operato di mia moglie e poi siamo diventati ministri dell'Eucaristia. E qui nel 2008 abbiamo preso questo ministro dell'Eucaristia. E poi nell'inizio del 2009, cioè durante questo periodo, Marco non ti sentiva bene, aveva sempre mal di schiena. Allora disse: Marco, facciamo sbagliare una radiografia, una tacca, una seconda. Fatto il secondo, non era uscito niente. E continuava ad avere questi mal di schiena. Così, nel mese di febbraio del 2009, andavo a andare alla scuola, diceva per lui, per quanto riguarda la postura, che essendo alto, sarà un problema di postura. Poi ci andiamo dal dottore a Napoli e il dottore mi prese le misure delle scarpe con i plantari da mettere sotto e poi disse di andare da un'altra stanzetta dove c'era una dottoressa che vedeva la postura di quante entrate e poi dopo un anno se era migliorato o no questa postura. Andando in quella stanzetta, non vi dico, lo fece per spogliare, stava solo con la mutandina. Mamma mia, era una cosa impressionante, cioè aveva un testicolo praticamente che era un pallone. E io non me ne sono mai accorto. Lui mi ha dato i segni, cioè parte la schiena, ma non ha dato mai i segni, perché poi si comprava pure i mutandini, si comprava pure i pantaloni più là. Ma neanche le figlie se ne è accorto. A quando con... Dopo che siamo tornati a Benevento, gli sbatto, ma che cosa sta succedendo? E papà, purtroppo, cioè praticamente, lui la notte di Pasqua del 2008 si era sentito scendere giù nel testicolo qualche cosa. E quindi ha fatto lui indagini, ha detto, visto sul computer qualcosa del genere. Però non aveva detto niente a noi. E dice, papà, ora siamo usciti fuori dalla morte di mamma, infatti erano 5-6 mesi. Facevamo un'altra situazione triste come quella di mamma, e dico però, dico figlio mio, non so se potevamo illustrare la situazione forse in un modo più breve, ma comunque alla fine lo portai dal medico subito, e disse al medico venite in ospedale, vediamo un po', facciamo un'ecografia. E purtroppo uscì dalla sala dove ho fatto ricevere l'ecografia, mi sono dato un brutto tumore. Operato. E quindi questo è stato il suo primo intervento che ha fatto a Benevento. Poi successivamente, siccome era maligno, quindi ha dovuto fare la chemioterapia. Dopo la chemioterapia, il dottore Grafo, un internista, disse che aveva bisogno di un altro intervento e siamo andati a Roma, al Bannini. Ha fatto un altro intervento lì, di pure di 7 la mattina, 7:30 di mattina in ospedale, e uscì verso le 5:15. E il dottore dice, abbiamo fatto il possibile per togliere tutte quelle brutte malattie, diciamo che c'erano dentro. Per cui è stato in sala intensiva, anche lì si faceva portare la comunione, e è stato un giorno in sala intensiva. Poi è sceso nella giunta del suo, diciamo, sua stanzetta e in quel periodo ho cominciato a conoscere un po' l'ambiente dell'ospedale, quindi con le sue borsette che aveva 5-6 drenaggi andava nelle corsie, nelle stanzette a fianco dove stava lui e chiedeva alle persone se avevano bisogno di qualcosa, recitava il rosario con loro, poi andava giù dove c'era la chiesetta e serviva la messa con queste 5, infatti il sacerdote era molto molto contento di vedere e poi si vedeva che era un bravissimo ragazzo mio figlio Marco, per cui ecco tante persone sono venute pure a trovarlo a Roma e era lui che chiedeva alle persone ma state tranquille, non vi preoccupate, io sto bene, voi non state nervosi, cioè, lui rincuorava alle altre persone. Per cui, ed aveva 22 anni Marco, aveva. Per cui poi ha fatto un'altra chemioterapia, e però il dottore gli disse che a gennaio doveva ritornare per fare un altro intervento, perché purtroppo la pressione di questo tumore era molto avanzata. Quindi l'intervento che gli hanno fatto a gennaio era solo per bloccare il fegato. E gli hanno bloccato così, quindi è stato altri 15 giorni in ospedale, per poi ritornare all'inizio di marzo per proprio tagliare tutto il fegato, perché c'è un'unica possibilità, se c'è una fortuna, di andare avanti. Però purtroppo, anche con l'ultimo intervento che ha fatto, dopo una settimana la malattia si è ripresa. E quindi lui praticamente... Però aveva capito la situazione Marco, però non lo dava a vedere. Ed era sempre più convinto, di, anche lui, di avere, diciamo, di passare a vita migliore. Perché non è stato mai nervoso, mai a dire perché è successo a me dopo quello di mamma. Perché, cioè mai. Era sempre con un sorriso Marcolino. E ha dato sempre tanta speranza anche agli altri che lo andavano a trovare. E quindi mi ha fatto vivere veramente questo periodo, perché grazie a loro, sia a mia moglie che a Marco, io sembro un paradosso, però ho visto veramente loro nella beatitudine, non l'ho visto mai nervosi, sempre a disposizione degli altri, a fare qualsiasi cosa per gli altri. E questo mi è stato veramente una cosa bellissima, sia per me che per mia figlia Valentina. Io speravo, veramente, speravo che Marco ce la faceva, perché era, diciamo, forte. Però probabilmente la malattia è stata progressiva di lui. Però la cosa bella che ho visto, diciamo così, una grandissima, diciamo, tra virgolette, felicità per vedere Marco nel periodo della sua malattia, con una tranquillità e una pace interiore celestiale. E lui pensava sicuramente al suo grande incontro con Gesù, il Maestro, così lo chiamava, e con la mamma celeste Maria. E quindi il 19 maggio, purtroppo, Marcolino è morto verso le 12:15. E anche un'altra cosa bella, diciamo, che mentre stava, abbiamo potuto stare in ospedale il 19 maggio, quindi i medici ci hanno detto di portarlo a casa. E mentre stavamo pregando, c'erano 4-5 sacerdoti francescani, che stavamo facendo il Santo Rosario, i misteri della gloria, perché era di mercoledì, lui alle 12:15 di notte è finito. Ma poi è rimasto con un sorriso, è rimasto con gli occhietti semi chiusi, piccolini, come se voleste guardare un po' tutto l'ambiente, quella cosa c'è. Insomma, sinceramente, se non avessi avuto questa, diciamo, esperienza vedendola nei confronti di Marco e sia di mia moglie, io non so che fine avrei fatto. Perché perdere una moglie giovane, perdere un figlio di 22 anni, non è semplice, non è semplice. E quindi io in questo periodo in cui loro stanno nella malattia, perché poi mia moglie è durata 6 mesi, visto e non visto, da marzo a settembre finita, e Marcolino un anno, di cui ha fatto anche 4 interventi in un anno, proprio sul petto aveva una croce che iniziava quasi dall'esofago, scendeva giù dopo l'ombelico e poi anche da destra a sinistra tutta la croce, proprio una croce sembrava. Infatti padre Raffaele, che mi ha aiutato, e anche altri sacerdoti, a Versillo, quello che mi sembra proprio San Francesco, disse. Mi sembra proprio San Francesco. E quindi questa, diciamo, gioia dell'incontro che è rimasto nel cuore a tante persone, rimasto. Anche se in un momento triste, perché la morte è sempre fa tristezza. Però loro come ambivano ad arrivare a questo. Questo è, diciamo, il senso, è il messaggio credo che Marta ha voluto dare ai giovani, soprattutto che a tutte le persone, che il tempo che abbiamo su questa terra è pochissimo nei confronti dell'eternità. Per cui dobbiamo prepararci la strada accogliendo Dio, osservando quanto è possibile i suoi comandamenti, in modo da prepararci all'incontro con Gesù, con la Madonna. E questo è, diciamo, ora purtroppo sono anche un poco emozionato. Sì. E se voi volete posso leggere qualche cosa che hanno scritto di Marco, è un sacerdote che scrive. Sono un sacerdote, mi chiamo Gianluca. Inizio questa mia testimonianza col dire grazie a Dio, con tutto il cuore, per avermi fatto il dono di vivere accanto a persone che mi hanno edificato nella fede, rendendo gloria a Dio, quello è l'onore umano. Con grande gioia e semplicità desidero raccontarvi nella verità un esempio di vita di Marco, mia nipote, per testimoniare l'autenticità del suo cammino di vita cristiana. Prima di sottoporsi all'intervento chirurgico, agli organi genitali, per la presenza di un tumore, i medici gli avevano chiesto se desiderava conservare il suo liquido seminale per poter avere in futuro la possibilità di un figlio. In un momento di grande tribolazione e paura per il suo futuro, Marco stava per avere una decisione importante, compiere un atto fisico per ottenere il liquido seminale e poi congelarlo, e un domani utilizzarlo e utilizzarlo per l'inseminazione artificiale. Marco era un ragazzo che aveva sempre camminato nella fede, fin da piccolo grazie all'esempio e all'insegnamento dei suoi padri, genitori. Chiamava il Signore con sincerità di cuore, nonostante le debolezze umane presenti in ciascuno di noi. L'esperienza di vita, costellata dalla perdita della cara mamma Rita, l'aveva condotto a una sempre più piena maturità umana e cristiana, informando una ferma volontà di cercare e vivere con serenità e non senza difficoltà e sacrificio la volontà di Dio. Desidero dire che vivere la volontà di Dio nella nostra quotidianità non significa pienezza di vita vera. Compimento vero e pieno del nostro essere creatura, a portatrice della vera gioia e della vera pace nell'attesa della vita eterna, compimento della promessa di Dio ai suoi figli fedeli. Marco mi chiamò per telefono e mi raccontò la realtà che stava vivendo con le sue perplessità e le sue difficoltà. Dalle sue parole capì che Marco era rotante e aveva conservato una purezza del corpo e dell'anima, davvero esemplare fin da bambino. Ispirati nel disegno di Dio, la procreazione doveva seguire il suo corso naturale, senza la possibilità di fare uso di determinate tecniche della scienza, come il congelamento del liquido seminale e il successivo utilizzo con l'inseminazione artificiale. La mia risposta fu accolta e compresa da Marco con grande serenità, lasciando nel mio cuore una profonda gioia. La fede di Marco in Dio in tutte queste difficili prove che sta vivendo non vacillava, ma assumeva un'intensità sempre più luminosa, fino a sentire dalle sue labbra le parole di Gesù sulla croce prima di morire: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.
Ecco, caro Carmine, ho potuto ascoltare con tutto il cuore quanto hai detto finora. È veramente una cosa straordinaria. Valuteranno anche i radioascoltatori di quanto questo giovane sia una vera perla preziosa, un vero tesoro nascosto. Ho visto nel libretto che riguarda la sua vita, questo libretto che ho ricevuto, che Marco scrive una lettera alla mamma. Hai piacere di leggerci che cosa ha scritto a questa mamma unica e irripetibile come il figlio?
Sì. Allora, la lettera è stata scritta 8 settembre 2009 e dice così: cara mamma, sono già passati 2 anni, invece sembra solo ieri che celebravamo i tuoi funerali. Ora, per uno strano scherzo della vita, mi trovo a combattere anch'io una battaglia simile alla tua. Sono stati molto difficili questi ultimi 6 mesi, ma forse si intravede un barlume di luce in fondo al tunnel. Un mese fa ho pensato di far celebrare una santa messa di ringraziamento a Dio e a tutte le preghiere ricevute da tante persone. Padre Raffaele ha deciso di celebrarla stasera e infatti non poteva esserci giorno migliore. La data della nascita della mamma celeste, il giorno in cui tu e tuo marito avete certificato il vostro amore davanti a Gesù, dando il via alla nostra piccola famiglia. E allora grazie per avermi fatto nascere, grazie di avermi educato così come sono. Spesso mi ricordavo di essere nato con la camicia, ed è per questo che mi reputo fortunato ad avere una madre come te. Fortunato perché Dio non mi lascia mai solo, anche in questi mesi lunghi e difficili. Fortunato perché Dio mi dona sempre un sorriso per il prossimo. Fortunato per le tante persone vicine. Fortunato per gli amici ed amiche sincere incontrate lungo il cammino della vita. L'ultimo ringraziamento, non in ordine di importanza, va a te, Carmen. La tua forza è portarmi accanto in questa battaglia. Il tuo amore e quegli occhi dolci trasmettono solo gioia e voglia di vivere. Il tuo ciclista sta affrontando la salita più dura del giro della vita. Scatta per arrivare presto sulla vetta e vincere la maglia più importante.
Ecco, penso che chiunque veramente ha ascoltato possa rendersi conto che c'è un tesoro nascosto, come ho detto poc'anzi, in questo giovane. Un tesoro nascosto che a noi ancora peregrini sulla terra non è dato di capire fino in fondo. Un giovane che si sta consumando nella malattia e ripete continuamente fortunato, fortunato, fortunato. Però questo ciclista ormai sta affrontando la salita più dura del giro della vita. Scatta per arrivare presto sulla vetta. Vincere è la maglia più importante e l'ha vinta. Ora ha vinto la corona di gloria, quella corona che non gli sarà mai tolta. Adesso ascoltiamo questo canto proprio tratto dalle lettere di San Paolo, dove lui ha ricevuto la corona. Quella corona che per tutta la gloria sta portando accanto alla sua cara mamma. È questione di tempo per noi, ma eternità ormai per loro. 100 anni sono un guizzo di lampo, ma tutti fra 100 anni saremo arrivati a casa e sarà grande festa. Ecco, mentre pronuncio queste parole, guardo Marco sorridente con la camicia bianca, la cravatta azzurra, questo sfondo azzurro. C'è tutto che ci parla veramente di cielo in questo giovane, che ci dia la grazia dello Spirito Santo di comprenderlo. Allora, Carmine, ascoltiamo questo canto. Tanto ringrazio e ascoltiamo.
Conservato la fede ed ora mi resta soltanto.
Ecco, cara famiglia, ve l'ho detto, oggi era un programma tutto dedicato all'ascolto e comunque anche la finale della telefonata con Carmine prelude già, se ci sono messaggi, se avete domande, mail, qualcuno è arrivato, fate indirizzatele tranquillamente alle segreterie, alla radio e intanto a Dio piacendo poi combineremo il programma di maggio, mese comunque che ricorda che il 19, il nostro caro Marco, il 19 del 2000, maggio del 2010 è salito al cielo. Adesso vi riservo l'ultima sorpresa, ormai sono già le 15:30, papà Carmine e il suo amico Luca sono sempre rimasti in ascolto, anche loro. Adesso ecco, da un saluto alla nostra meravigliosa famiglia, grazie come sempre dell'ascolto, poi dopo il saluto di Carmine diremo l'Ave Maria insieme che abbraccerà la meraviglia che ci è stata donata. Ecco caro Carmine, se vuoi fare un saluto, i radioascoltatori sono qui a partecipare e a dirti grazie di averci concesso di partecipare a questo dono che è Marco.
Io ringrazio te, padre Pomeriggio, tutta la redazione e tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo. Ed è stato veramente un momento molto toccante, anche se io l'ho vissuto in prima persona. Ricordare, diciamo, queste persone, mia moglie e Marco, fa sempre un poco di sensazione ripensare a quei momenti, però ricordarli è anche molto bello. Quindi vi ringrazio veramente di cuore a tutti quanti. Grazie, alla prossima.
E grazie anche al tuo amico lì, Luca, che ha permesso ecco, anche questo collegamento per poter partecipare. Speriamo che possa arrivare anche a Benevento Radio Mater e che possa essere ascoltata e accolta da tutti. Bene, cara famiglia, mi auguro veramente che i vostri contributi preparino la trasmissione per il mese prossimo. E sarei proprio contento di poterli poi girare anche al Vescovo, Monsignor Felice Accrocca, perché ha un giovane meraviglioso nella sua diocesi. Questi giovani, voi ormai siete esperti, perché dopo 6 anni del nostro programma sapete quanta luce ci hanno offerto questi giovani. Chissà le sorprese che ci preparerà ancora Marco. Diciamo una bella Ave Maria insieme e grazie mamma, grazie, grazie veramente per quest'opera straordinaria che è Radio Mater. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, mamma di Gesù e mamma nostra,
prega per noi.
San Giuseppe,
prega per noi.
Ecco, un caro saluto a tutti, la benedizione anche sul nostro Giuseppe, che oggi per un'indisposizione non ha potuto esserci. Grazie comunque di cuore alla regia, grazie per quello che abbiamo potuto fare nostro. Aspettiamo tutto ciò che non abbiamo potuto oggi sviluppare di realizzarlo la prossima volta. Vedremo che sorprese ci prepara Marco. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
Nel nome di Cristo.
Grazie Marco, il tuo sì per la felicità eterna, la pienezza di vita, di luce e di gioia l'hai comunicata a tutti noi. È un impegno meraviglioso che vogliamo portare avanti. Grazie ancora, buon pomeriggio a tutti e buona preghiera adesso con la Rosario e Santa Messa.
Carissimi dagli studi di Radio Mater, abbiamo trasmesso Filo Diretto con i nostri angeli, preghiera e testimonianza con il gruppo Gamma Maria Porta del Cielo di Alba, Cuneo. Oggi Don Eligio con i suoi ospiti, con papà Carmine e gli amici di Marco, ci hanno presentato la figura appunto di Marco Santamaria, un sì a Dio per la felicità eterna, un giovane pieno di luce e di vita. Ringraziamo anche per l'intervento di Sua Eccellenza Monsignor Felice Acrocca. L'appuntamento, come già annunciato, per il mese di maggio, quarto sabato del mese.